Storie Libere presenta.
Accanto alle librerie tradizionali, nel mondo esistono anche librerie assai più curiose, magari perché specializzate in argomenti inusuali, o perché dotate di un'architettura bizzarra, o ancora perché collocate in luoghi assurdi. Ma se dovessimo indicare la libreria più anomala del pianeta, probabilmente il titolo spetterebbe alla Morioka Shoten di Tokyo, caratterizzata dal fatto di vendere un solo libro.
Sì, avete capito bene, un negozio dedicato alla vendita di un singolo volume.
Ma lasciate che vi spieghi meglio. La libreria è un piccolo locale di una sola stanza con vetrina sulla strada, situato nel quartiere Ginza della metropoli giapponese. Il libro in vendita varia ogni settimana e il concetto che sta alla base della libreria è quello proprio di valorizzare ogni volta un singolo volume, che è presente nel negozio in svariate coppie e che è accompagnato da una piccola esposizione artistica ispirata proprio al libro in questione. Inoltre, di solito, il libraio invita l'autore stesso a essere presente per quanto possibile in modo da incontrare i clienti. Morioka Shoten rappresenta così quasi una contraddizione di termini per una libreria, perché da un lato riduce radicalmente l'assortimento dei titoli, ma dall'altro aumenta l'unicità dell'esperienza per il lettore, che può conversare con lo scrittore stesso o ammirare opere che ampliano i confini dei contenuti del romanzo. Si può dire quindi che Morioka Shoten sia contemporaneamente libreria, galleria d'arte e centro incontri, il tutto dalle dimensioni microscopiche. In sintesi, l'esatto contrario di un megastore e forse uno dei più luminosi esempi di sempre del concetto di minimalismo in ambito editoriale.
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
Benvenuti alla puntata numero 70, nonché la prima del 2023, che apriamo subito con dei consigli di lettura tutti rigorosamente made in Italy, nelle mie
letture in corso.
1. Ogni tanto accadono casi editoriali che ridanno fiducia nel settore, perché avvengono spontaneamente, senza avere alle spalle grossi gruppi editoriali, investimenti pubblicitari e ospitate televisive. È il caso di quello che da più parti a dicembre è stato definito il libro dell'anno, ma stavolta a rendere particolare l'evento è il fatto che si tratti di un libro di un autore praticamente sconosciuto, pubblicato da un piccolo editore e soprattutto di dimensioni inedite per la narrativa italiana, trattandosi di un romanzo di oltre 800 pagine. Mi riferisco ovviamente a Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, pubblicato dall'editore Laurana. Immagino che alcuni di voi ne abbiano già sentito parlare. Il volume del resto è uscito nella primavera del 2022, ma solo col tempo e grazie al passaparola dei lettori è arrivato a raggiungere una serie successiva di ristampe. Io stesso confesso di averlo preso a maggio dell'anno scorso, ma di essermi trattenuto dalla lettura proprio per la sua mole così impegnativa. Ho deciso però di riprenderlo in mano e leggerlo finalmente nelle vacanze di Natale ed è stata, devo dire, un'esperienza piuttosto esaltante. Ferrovie del Messico è quello che una volta sarebbe stato definito un romanzo picaresco, ossia l'avventura di un povero Cristo che deve portare a termine uno scopo e che nel farlo incontra una serie di personaggi bizzarri ed è vittima di innumerevoli disavventure. Nel caso specifico, il povero Cristo è Cesco Magetti, un milite della Guardia Nazionale Repubblicana Ferroviaria di sede ad Asti, nell'Italia del 1944. Magetti riceve un compito preciso e delicato che arriva da molto, molto in alto, addirittura dalla Germania nazista. Deve stilare una mappa completa della rete ferroviaria messicana. Perché debba eseguire questa missione e come possa un povero soldato di Asti trovare informazioni sulle ferrovie del Centro America non è dato saperlo. Ma da quel momento comincia per il giovane Cesco un periodo di furibondo girovagare alla ricerca di libri, mappe, persone che possiedano informazioni che possano in qualche modo aiutarlo nel compiere questa missione. A rendere ancora più complicata l'impresa ci pensa un mal di denti insopportabile che il milite però rifiuta di curare perché terrorizzato dai dentisti. Come vedete si tratta di una vicenda piuttosto surreale, ma ciò che rende straordinario questo libro è proprio la sua dimensione enciclopedica, che permette all'autore invenzioni stilistiche e narrative di ogni tipo, alternando capitoli ironici ad altri drammatici, ad altri quasi lirici, aprendo continue digressioni e introducendo una marea di personaggi, ciascuno con la propria storia e il proprio passato. Un libro universo, dunque. tenuto insieme dal peregrinare senza sosta dell'infelice Cesco Magetti, tra scoperte inaspettate, romantici innamoramenti, agguati militari, fughe rocambolesche e bestemmie per il mal di denti. Un romanzo che per la sua dimensione e la sua struttura può ricordare grandi autori americani come Thomas Pynchon o David Foster Wallace, ma che per stile e spirito è assolutamente e genuinamente italiano. Votato libro dell'anno sia dalla trasmissione letteraria Fahrenheit di Rai Radio 3 che dal premio Mastercard, Ferrovie del Messico, come dicevo in apertura, è un'anomalia editoriale che sorprende e rallegra, e va fatta una buona dose di complimenti anche all'editor che ha scoperto e avuto fiducia in questo enorme manoscritto, Giulio Mozzi, bravo e coraggioso. Ma una cosa è certa, per la carica di inventiva, per l'ambizione monumentale dell'opera, per la ricchezza dello stile e l'estrema godibilità nella lettura, Ferrovie del Messico dimostra una semplice verità, che lo sconosciuto, almeno finora, Gianmarco Griffi può essere annoverato fra i grandi scrittori italiani. E veniamo ora a quello che è probabilmente invece il libro del momento, e anche in questo caso è un fenomeno interessante perché si riferisce a uno dei più celebri scrittori italiani, ossia Paolo Giordano. Avete mai avuto l'impressione che tutti quanti stiano leggendo lo stesso libro nello stesso momento? Ecco, è quello che sta succedendo a me con Tasmania, l'ultimo romanzo di Giordano pubblicato da Einaudi, che non solo è presente nelle classifiche di vendite da diverse settimane, ma sembra che sia diventato proprio un argomento di discussione collettiva. Il romanzo racconta di uno scrittore e giornalista scientifico che si trova ad affrontare un momento di profonda incertezza nel rapporto con la propria compagna e che sceglie di lavorare a un libro sulla bomba atomica in modo da avere sia un impegno a cui dedicarsi, sia un alibi per allontanarsi da casa per compiere delle ricerche. E intanto sembra che anche tutte le persone che lo circondano stiano attraversando un momento di smarrimento. Dal migliore amico Giulio, che ha grandi conflitti con la moglie da cui è separato per la gestione del figlio, al sacerdote confessore Carol, che mette in discussione la propria scelta di vita, fino all'illustre professore universitario Carlo, che finisce al centro di uno scandalo mediatico. Giordano chiaramente gioca con gli elementi autobiografici, poiché molti degli aspetti che caratterizzano il protagonista sono del tutto simili a quelli dell'autore stesso. E addirittura, sebbene nel libro questo scrittore non venga mai chiamato per nome, in un punto troviamo le sue iniziali, che sono, guarda caso, P e G. Ma ovviamente non ha nessuna importanza sapere se la crisi sentimentale e professionale che lui sta vivendo sia una pura fantasia letteraria o sia tratta da un'esperienza personale, perché ciò che vuole raccontare Paolo Giordano è evidentemente metaforico. Tasmania rappresenta un grande esercizio di sublimazione, dal momento che il suo protagonista cerca di concentrarsi sui gravi problemi del mondo contemporaneo, quasi per evitare di affrontare i problemi quotidiani che pesano sulla sua sfera privata. Personalmente ho trovato un libro di grande eleganza stilistica, con una prosa controllatissima e fluida, dove ogni parola è posizionata al posto giusto. Mi ha colpito come in alcuni passaggi del romanzo Giordano accenni soltanto a una situazione, per poi spiegarla nel dettaglio solo diverse pagine dopo, lasciando nel lettore una curiosità che ha il tempo di crescere prima di essere soddisfatta. Un libro che potrebbe piacere molto a tutti coloro che in un periodo di grande instabilità come quello che stiamo vivendo abbiano messo in discussione in un modo o nell'altro le proprie fragili certezze. Il terzo volume di cui vi voglio parlare oggi è una graphic novel pubblicata da Coconino Press e firmata da Manuele Fior, fumettista e illustratore molto apprezzato, autore di volumi di successo come 5.000 km al secondo o L'intervista. Questo suo nuovo lavoro si intitola Hypericon e ha per protagonista Teresa, una ragazza italiana che si trasferisce a Berlino per lavorare come assistente presso un museo che sta allestendo una mostra sul tesoro di Tutankhamon. Il libro ha una struttura alternata, nella quale seguiamo da un lato l'esperienza di Teresa, che affronta un po' spaesata la metropoli berlinese e cerca di integrarsi nel suo nuovo impiego, e dall'altro racconta la scoperta del tesoro di Tutankhamon a Luxor, in Egitto, da parte dell'archeologo inglese Howard Carter. Le due vicende corrono parallele fino a unirsi al momento del debutto della mostra. E intanto noi seguiamo anche le avventure sentimentali di Teresa, che a Berlino incontra un altro italiano, Ruben, un artista più preoccupato di assecondare le sue ispirazioni momentanee che di affrontare le difficoltà pratiche della vita quotidiana. Un carattere praticamente opposto al suo, ma forse proprio per questo l'affascina al punto da non riuscire a staccarsene. La caratteristica che mi ha sorpreso di Hypericon è che al termine della lettura ho avuto proprio la sensazione di aver letto un vero romanzo, cioè una narrazione ampia con dei personaggi tridimensionali e ben caratterizzati e con un sapiente montaggio attraverso il tempo. E anche se sono un discreto appassionato di graphic novel, devo dire che raramente ho provato un coinvolgimento simile leggendo un fumetto. E prima di chiudere questa rubrica, lasciate che vi fornisca un'informazione che mi riguarda. Il 31 gennaio esce in libreria per Mondadori il mio nuovo libro. Si intitola La vita di chi resta ed è il testo più personale che abbia mai scritto. Praticamente una sfida con me stesso anche solo per trovare il coraggio di pubblicarlo. Ovviamente non ha senso per me parlarne qui, ma se avete voglia andate in libreria o sui miei social per capire di cosa si tratta. Nelle prossime settimane farò anche alcune presentazioni in diverse città e spero che vogliate venire a salutarmi. Chiusa la parentesi personale, andiamo a incontrare il prossimo ospite.
Fidati di chi ne sa.
Abbiamo aperto questa puntata parlando di librerie anomale e non a caso anche la libreria ospite di oggi è davvero particolare e unica nel suo genere. Si chiama Uroboro e a spiegarci di cosa si tratta c'è in collegamento con noi il proprietario Francesco Marini Oietti. Ciao Francesco.
Ciao, ciao.
Spiegaci tu stesso in cosa si distingue la tua libreria dalle altre.
Allora, Uroboro è una libreria che diciamo è incentrata principalmente sul tatuaggio. Quindi sia molti libri illustrati con disegni fatti dai tatuatori, i loro sketchbook, la collezione di tavole, di stencil, anche libri scritti che parlano del tatuaggio dal punto di vista storico, antropologico, sociologico, semiotico, insomma sotto vari punti di vista. E poi diciamo più in generale magari abbiamo altri libri di illustrazione che possono comunque rappresentare soggetti di ispirazione per il lavoro dei tatuatori.
Ma come ti è nata questa idea di aprire una libreria del genere? Immagino perché tu stesso sei un appassionato di tatuaggi.
Sì, assolutamente appassionato di tatuaggi, da sempre diciamo anche appassionato di libri illustrati, andavo sempre nei reparti dove c'erano libri illustrazione, fotografie, architettura, è sempre stata diciamo la parte che mi colpiva di più nelle librerie.
Non abbiamo ancora detto che la libreria si trova a Roma nel quartiere del Pigneto, che è uno dei più vivaci, diciamo, della capitale, anche più giovanile, eccetera, eccetera. È stato importante per te scegliere di aprire proprio lì?
Beh, sì, anche perché questo quartiere si riescono anche. Io organizzo anche eventi, presentazioni, a volte in collaborazione o con altre librerie o con altre attività, gallerie d'arte, piuttosto che altri locali che sono qui in zona. Quindi c'è uno scambio tra le varie attività del quartiere.
Raccontaci allora le attività che fate come le librerie, perché immagino siano diverse le classiche attività che fanno le librerie di solito.
Facciamo presentazioni di libri, mostre, abbiamo fatto un po' di tutto, anche performance, spettacoli teatrali, anche dei piccoli concerti. Lo spazio è molto piccolo, però riusciamo comunque a organizzare un po' di tutto. E riguardo le mostre, magari cerchiamo di evitare semplici mostre con raccolta di tavole, di tatuatori, che è una cosa che ormai si vede un po' dovunque, ma cerchiamo di fare magari tatuatori che parallelamente al loro lavoro fanno altra produzione artistica di altro genere, insomma, quindi o dipinti o a volte anche lavori, abbiamo fatto dei scheletri di animali intagliati.
Ecco, vedi, scheletri di animali intagliati già è abbastanza diverso rispetto alle classiche librerie. Ma cosa significa il nome Uroboro? Perché l'avete scelto?
Uroboro sarebbe il serpente che si morde la coda, che mangia se stesso, ed è un simbolo diciamo che rappresenta un po' la ciclicità degli eventi, dell'universo. Abbiamo scelto, non so, a me piaceva molto sia graficamente il simbolo, ma anche appunto questa idea di eterno ritorno, insomma.
Effettivamente è un simbolo che si vede spesso anche nei tatuaggi.
Sì.
E chi sono i tuoi clienti? Cioè, sono i curiosi, sono gli appassionati di tatuaggi? Ci arriva la gente da te coperti da tatuaggi dalla testa ai piedi? Insomma, chi viene nel tuo negozio?
Beh, principalmente tatuatori, perché comunque per loro questi libri sono proprio uno strumento di lavoro. E siccome molti purtroppo sono anche molto costosi, perché già i libri di illustrazione purtroppo hanno prezzi abbastanza alti, però per loro sono proprio un investimento, perché è una cosa da cui poi riescono a tirare fuori i lavori. Però sicuramente anche appassionati, ci sono anche proprio collezionisti di libri sul tatuaggio, o comunque persone interessate all'argomento che si vogliono avvicinare a questo mestiere.
Ma che tu sappia, siete gli unici o ci sono altre librerie del genere in Italia?
In Italia, che io sappia, siamo gli unici. Ce n'è sicuramente un'altra a Barcellona e una negli Stati Uniti, di librerie fisiche. Poi esistono magari altri siti che però vendono solo online, però di librerie fisiche che io conosca sono queste.
Siete pochini, infatti, sì. Come immaginavo. A me piacciono sempre molto le librerie super specializzate, perché mi sembra appunto che abbiano una missione ancora più forte rispetto alle altre proprio per la loro specificità. Ma la domanda che ti faccio è: tu ovviamente parli di libri illustrati, libri fotografici, che è normale, giusto che sia per questo settore, ma esiste anche una letteratura vera e propria, cioè gente che scrive su questi temi?
Sì, sì, ce ne sono, non moltissimi, però ce ne sono, soprattutto negli ultimi anni è aumentata la produzione in questo senso. E appunto, come dicevo prima, ci sono magari libri che trattano della storia del tatuaggio, però spesso sono molto specifici, perché è un argomento che magari non sembra, ma è veramente ampio. Quindi fare un libro che parla in generale della storia del tatuaggio verrebbe una cosa molto superficiale. Quindi magari ci sono libri sulla storia del tatuaggio giapponese, libro sulla storia del tatuaggio in Italia, oppure appunto libri di sociologi che quindi parlano da quel punto di vista del tatuaggio, delle modificazioni corporee, oppure antropologi, libri di semiotica sui simboli, oppure biografie di tatuatori.
Insomma, c'è una vera e propria letteratura, sì, sì. Quindi. E allora ti chiedo proprio di consigliare ai nostri ascoltatori dei libri che tu trovi particolarmente rappresentativi o che si trovano nella tua libreria, che tu ami particolarmente, perché immagino che sia appunto un argomento su cui magari in tanti hanno delle curiosità, in tanti hanno dei tatuaggi sul proprio corpo, però forse non l'hanno mai particolarmente approfondito, ecco, come tema.
Ma allora, uno si chiama Marchiati, breve storia del tatuaggio in Italia, di Cecilia De Laurentiis di Momo Edizioni. È particolarmente interessante secondo me perché l'autrice è una tatuatrice e una storica dell'arte, quindi ha questo doppio punto di vista che in tanti altri libri manca, perché magari ci sono alcuni libri scritti da tatuatori, quindi sono molto interessanti per il loro punto di vista, insomma, interno, che all'ambiente, a quello che fanno, che però magari poi non sono scritti, diciamo, benissimo, non hanno riferimenti bibliografici approfonditi, insomma non hanno un approccio scientifico e accademico. Oppure ci sono altri libri magari scritti da giornalisti, storici, quindi scritti bene, in maniera approfondita, che però non hanno l'esperienza diretta di ciò di cui stanno parlando. Mentre questo libro appunto riesce a unire i due aspetti.
E infatti è molto interessante questa combinazione, che immagino sia abbastanza rara anche questa.
Sì, 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 quello sì.
E l'altro libro che ci volevi consigliare?
Allora, l'altro libro è Body Act, Body Suspension, Piercing e Tatuaggi di Rote Zora, edito da Agenzia X, che fra l'altro presenteremo prossimamente qui in libreria. Ed è una serie di interviste a tatuatori, piercer o persone che praticavano appunto body suspension, che sarebbe la pratica di appendersi tramite ganci sulla pelle. E, diciamo, del periodo tra fine anni 80 e inizio anni 90, quindi il periodo legato molto anche alle controculture, il periodo dei rave, quindi specifico insomma sul rapporto tra il tatuaggio e quella scena, diciamo, di controcultura.
Perfetto, mi viene da dire che sentendoti parlare un po' vai a scardinare quello che per tanto tempo era stato un pregiudizio nei confronti del tatuaggio, che per tanti anni era stato, come dire, caratterizzato appunto da simbolo un po' appunto di ribellione o tatuaggi dei carcerati o cose di questo tipo. Qui invece si parla di cultura del tatuaggio, per dimostrare proprio anche, come dire, il percorso che questo linguaggio ha fatto in tutto questo periodo, sei d'accordo?
Sì, sì, ma il tatuaggio per tanti popoli è prettamente cultura. Qui in Occidente magari è arrivato appunto prima come fenomeno marginale legato alla criminalità, o comunque diciamo a chi era un po' viveva ai margini della società. E adesso magari è visto principalmente come moda, come una cosa che hanno i personaggi famosi, però ci sono popoli per cui è un importante aspetto della loro cultura e della loro identità.
Allora, grazie mille a Francesco. Io invito gli ascoltatori di Copertina di andare a scoprire questa libreria così particolare, e se avete intenzione di farvi un tatuaggio, prima di farlo assolutamente passate qua a controllare i riferimenti iconografici migliori per voi. Ciao Francesco, a presto.
Ciao, un saluto a tutti, grazie.
Culture Club. Per la nostra rubrica Culture Club, dedicata a chi fa cultura in maniera alternativa in Italia, oggi abbiamo ospite una realtà editoriale che non ha equivalenti. Si vede proprio che oggi è la puntata delle anomalie. Si tratta di una casa editrice che si distingue da tutte le altre per il suo modello produttivo. Si chiama Bookabook e ci facciamo raccontare di cosa si tratta dai suoi fondatori, che sono Emanuela Furiosi e Tommaso Greco, che sono in collegamento con noi. Benvenuti.
Grazie.
Grazie Matteo, ciao.
Come dicevo, allora, Bookabook si distingue per il suo modello produttivo. Ma che cosa significa questo? Spiegatecelo.
Bookabook è una casa editrice che pubblica i libri insieme ai lettori. Che cosa significa? Significa che dopo una valutazione professionale fatta dalla nostra redazione delle proposte che riceviamo, sono i lettori ad avere l'ultima parola su quali libri arriveranno sugli scaffali delle librerie attraverso le campagne di crowdfunding, o per meglio dire di crowd publishing. Vale a dire che noi abbiamo inserito il crowdfunding all'interno del normale ciclo di una casa editrice, che quindi prevede editing, revisione, progetto grafico, distribuzione e promozione del libro, ma in più a un momento in cui si costruisce una comunità. Noi abbiamo visto che il crowdfunding ha un grandissimo potenziale, non solo nei libri, ma in particolar modo nei libri, di costruire comunità. Crediamo che nel campo editoriale la comunità e il passaparola siano quelle che determinano il successo di un libro, e al tempo stesso crediamo che una volta che il libro è uscito, una volta che il libro è pubblicato, diventi troppo tardi per costruire effettivamente una comunità. Attraverso il crowdfunding si costruisce una comunità di lettori interessati, partecipi, con un rapporto particolare nei confronti dell'opera e in grado di scambiare anche opinioni, pareri con l'autore, di accedere in moltissimi casi alle bozze, e quindi nel momento in cui il libro esce si trova ad avere una sua comunità, si trova ad avere dei portavoce che sono i lettori.
Quindi un modello davvero interessante. Ma facciamo concretamente capire come funziona. Poniamo che io sia uno scrittore in erba che ha appena terminato di scrivere il suo libro e vuole proporlo a Bookabook. Cosa devo fare e cosa succede poi?
Sul nostro sito abbiamo una sezione dedicata agli scrittori che vogliono proporre la propria opera alla nostra casa editrice. Possono quindi compilare una scheda in cui si presentano la propria opera, che deve essere già completa, caricano la propria opera, raccontano qualcosa di sé e quindi in questo modo partecipano alla selezione. La selezione viene svolta inizialmente dalla nostra casa editrice e i nostri editor appunto valuteranno le proposte che ricevono dal punto di vista qualitativo. Non le valuteranno dal punto di vista della potenzialità di marketing, quindi valutiamo soltanto la qualità delle opere che riceviamo, perché saranno poi i lettori, grazie appunto alle campagne di crowdfunding, a valutare o comunque a segnalare se effettivamente c'è un interesse che giustifichi la pubblicazione di una determinata opera. In altre parole, non vogliamo che i lettori siano semplicemente fruitori passivi del prodotto editoriale, ma vogliamo appunto dargli un ruolo più attivo.
A me sembra interessante il progetto di Bookabook perché va in qualche modo a scardinare due di quelle che sono, a mio avviso, le più grandi insidie per gli esordienti un po' inesperti, no? Che si accostano al mondo dell'editoria. Da un lato la terribile trappola degli editori a pagamento che appunto si approfittano dell'ingenuità degli scrittori in erba per estorcergli del denaro. Dall'altro la finta e per certi versi molto dannosa democratizzazione degli ebook pubblicati autonomamente in rete, che vanno ad affollare, no? La rete con una massa di proposte che alla fin fine non legge quasi nessuno. Concordate con me che insomma questi due siano due rischi che attraverso invece il modello di Bookabook sono assolutamente evitati?
C'è un termine che io trovo molto efficace, che è Vanity Press, che accomuna sia la cosiddetta editoria a pagamento, sia, diciamo, il self-publishing indiscriminato, cioè che l'autore finisce per pubblicare per se stesso, anziché pubblicare per dei lettori. Noi crediamo che sia molto importante la selezione, sia la selezione professionale fatta dalla redazione, sia la selezione fatta dai lettori, perché in qualche modo non solo valida la proposta editoriale, valida il libro, ma fa sì che il libro non sia più solo un affare dell'editore e dell'autore, ma diventa un fatto di una comunità. Un termine che noi abbiamo usato molto all'inizio e che a me personalmente piace molto, abbiamo poi un po' smesso di usarlo, è che i lettori sono editori morali, perché sono in realtà loro che hanno il potere di determinare, di decidere la vita di un libro. Un libro esiste non tanto se è pubblicato, ogni anno si pubblicano in Italia, credo abbiamo sfondato il muro dei 90.000 titoli l'anno in Italia, qualcosa di impressionante, ma un libro esiste se viene letto, se viene consigliato, se se ne parla a cena. Quindi in realtà di questi 90.000 sono una piccola parte i libri che esistono davvero. I libri che esistono davvero sono i libri che hanno un pubblico, che vengono letti, che vengono consigliati.
Ma quindi finora com'è andata questa esperienza anche dal vostro punto di vista? Cioè, se dovete tirare un po' le conclusioni di questi primi tempi di attività, che cosa ci dite?
Stiamo per compiere 9 anni, ormai ci sono più di 200.000 lettori che hanno provato l'esperienza di BookaBook. Una cosa di cui andiamo particolarmente fieri è che molti lettori, una quota sempre più consistente dopo aver provato un'esperienza una volta, ritorna. È un'esperienza diversa dallo scegliere un libro già pubblicato, è un'esperienza diversa perché c'è la scelta come prima cosa, c'è la possibilità di leggere le bozze e di entrare in relazione con l'autore, di fare domande, di sentirsi parte di una comunità, e poi naturalmente c'è la possibilità di poter dire quel libro che vedi sullo scaffale, beh, l'ho deciso anch'io, ho partecipato alla nascita di questo libro e certe volte anche ho costruito un rapporto con l'autore, ho costruito un rapporto con altri lettori, e questo secondo noi è estremamente positivo. Noi siamo grandi fan dell'editoria così com'era, ma al tempo stesso crediamo che se non innova rischia di diventare marginale nelle vite delle persone.
Proprio in apertura di questa puntata, nelle mie letture in corso, accennavo all'exploit recente di Gianmarco Griffi, che tra l'altro, prima di pubblicare Ferrovie del Messico, ha pubblicato proprio una raccolta di racconti per BookaBook. Come avete vissuto voi questa sua improvvisa svolta di grande successo?
Siamo molto orgogliosi e felici di vedere il percorso che fanno autori che sono passati anche per i tipi di BookaBook. Non è il primo autore che ha provato l'esperienza BookaBook in modo positivo e poi è approdato anche ad altre case editrici. E, ad esempio, mi ricordo anche il titolo Quasi Padre, che è stato finanziato, o meglio, è stata creata inizialmente la prima comunità di lettori su BookaBook, e poi la casa editrice Longanesi ha acquistato i diritti per la pubblicazione ed è effettivamente uscito con Longanesi. Non siamo gelosi dei nostri autori, siamo orgogliosi delle opere che riescono a creare comunità e quindi a prendere vita sulla nostra piattaforma. Ci auguriamo che sempre di più BookaBook sia un buon posto, speriamo, dove esordire o comunque dove passare ad un certo punto dell'evoluzione di uno scrittore.
Per concludere, vi chiedo di consigliare ai nostri ascoltatori i due libri BookaBook che voi amate particolarmente, diciamo uno a testa.
Ci tengo particolarmente a consigliare un libro per bambini, Il viaggio della signora Moneta, di Pecuniami, che è una divulgatrice finanziaria bravissima. Le illustrazioni del libro sono di Sandy Aim ed è una storia che raccomando a tutti i genitori di acquistare perché spiega in modo semplice un tema molto complesso, cioè l'universo dei soldi, ma è un tema che è importantissimo spiegare soprattutto alle nuove generazioni, con l'idea di formare cittadini che siano più consapevoli e responsabili.
Benissimo, è tutto Maso?
Invece ho scelto qualcosa che per noi rappresenta un nuovo sviluppo, qualcosa che è molto diverso dal resto del nostro catalogo, che è fatto di fiction e non fiction. È un libro illustrato, un libro a fumetti, si chiama L'inutile e straordinario viaggio di Orso, scritto da Marco Marazziti e illustrato da Greta Pinto, ed è la storia di Orso e Carpa, che nasce su Instagram per poi trasferirsi sulle pagine dell'albo illustrato. È un fumetto per adulti, nel senso che affronta tematiche introspettive che parlano a ciascuno di noi. È uno di quei fumetti che inizi a leggerlo perché ti piacciono le illustrazioni e finisci a leggerlo e sei un po' cambiato.
Benissimo, allora io faccio un in bocca al lupo alla vostra attività e ai vostri autori che hanno scelto, che sceglieranno questo percorso alternativo ma molto stimolante e molto contemporaneo, e spero di vedere sempre più libri BookaBook in libreria.
Grazie.
Grazie Matteo, a presto.
biblioteca.
L'ospite di oggi nella sezione dedicata ai podcast è Valeria Montebello, giornalista e creatrice del podcast Il Sesso degli Altri, prodotto da Cora Media insieme a Spotify, nel quale analizza con franchezza e disinvoltura la sessualità dei trentenni di oggi. Un podcast di grande successo che per alcune settimane è stato al primo posto degli ascolti in Italia. E non a caso Valeria ha scelto di consigliarci una lettura vicina a queste tematiche. Sentiamo.
Sto leggendo questo libro che si chiama Servirsi, di una giovane autrice, Lillian Fishman, e il libro parte così, cioè la protagonista, che è una ventenne che vive a Brooklyn, che è in bagno e si fa un selfie nuda che posta online, e riceve subito l'attenzione di un'altra ragazza che si chiama Olivia e iniziano a fare sexting. Il problema è che nell'altra stanza c'è la sua fidanzata che le sta preparando la colazione, quindi partiamo subito con una scena di sexting e ci chiediamo: ma il sexting è tradimento o non è tradimento? E questa è una delle prime domande del libro che viene affrontata. Poi però ci rendiamo conto che la protagonista è una femminista, ambientalista, ha una gabbia ideologica molto forte nella quale si muove e cerca di essere grata alla sua fidanzata che l'apprezza non per il suo corpo ma per la sua intelligenza, per le sue posizioni, per il suo essere una brava femminista eccetera eccetera, ma lei non è grata ma è delusa da questo e quindi grazie a questa chat di sexting riscopre il suo corpo ed è contenta di essere apprezzata solo per il suo corpo, solo per il suo culo, dirà. Poi questo libro evolve in un triangolo amoroso ed è ci sono delle ragioni per cui i triangoli amorosi compaiono così spesso nelle trame letterarie, perché sono intrinsecamente instabili, quindi costringono i personaggi a fare delle scelte attraverso continue negoziazioni e compromessi. Quindi il romanzo è un intrigo molto complicato che riguarda appunto triangoli, l'amore contemporaneo ed è un'indagine disordinata sulla natura del potere e del desiderio. Molto consigliato.
Grazie Valeria Montebello e noi siamo arrivati agli
sgoccioli.
Giunti alla fine di questa puntata c'è ancora un ospite da accogliere, Gianandrea Cerone, uno scrittore che al suo esordio ha subito prodotto un bestseller, Le notti senza sonno, edito da Guanda, un crime metropolitano che ha per protagonista il commissario Mario Mandelli e i cui diritti sono già stati opzionati per una trasposizione televisiva. Sentiamo il consiglio che Cerone vuole dare agli ascoltatori di questo podcast.
Il libro che mi sento di consigliare agli ascoltatori di Copertina è Ombre di Marco Vichi, edito da Guanda a fine del 2022, quindi pochi mesi fa. Marco Vichi è un giallista bravissimo che ha scritto questa serie sul commissario Bordelli ambientata a Firenze negli anni 60-70 che mi ha anche ispirato insomma, per i lavori di noir per i miei libri, ma in questo caso non si tratta di un giallo, si tratta di un romanzo tutto tondo in cui il protagonista, che è un editore dell'alta borghesia fiorentina, si imbatte per tramite di sua moglie in un libro che sta avendo un grande successo in Spagna e che sembra apparentemente scritto da una donna e in lui, in questa donna Marina, ritrova tantissimi passi della sua vita e scopre piano piano nella lettura di questo romanzo nel romanzo delle cose e dei misteri che lo riguardano. E quindi questo romanzo nel romanzo, che sembra scritto con un cambio di penna clamoroso dell'autore da una mano femminile e con una grande sensibilità femminile, ci porta poi ai misteri finali, a svelare i misteri finali, quindi con un colpo di scena finale che mette il lettore di fronte a una verità inattesa. È stata veramente di un bel romanzo, scritto molto bene, che consiglio a tutti. Non è la prima volta che dei giallisti si cimentano nel romanzo di narrativa pura. Mi viene in mente ad esempio Orfani Bianchi di Manzini, scritto pochi anni fa, e quindi lo consiglio vivamente a tutti gli ascoltatori di Copertina.
Ringraziamo Gianandrea e ne approfittiamo per ricordare che esce in questi giorni anche sul nuovo giallo, che ha sempre per protagonista il commissario Mandelli e si intitola Il trattamento del silenzio. Lo pubblica Guanda. Un'ultima curiosità. Se il nome di Gianandrea Cerone vi suona particolarmente familiare, c'è un motivo. Infatti lo ascoltate tutte le volte nei titoli di coda di questo podcast, perché prima di diventare un autore di bestseller, Gianandrea è stato uno dei fondatori di Storie Libere. E con questo scoop eccezionale si chiude la puntata numero 70. Riepiloghiamo. Io vi ho parlato di Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, Laurana, Tasmania di Paolo Giordano e Inaudi e Ipericon di Manuele Fior, Coconino Press. Francesco Marini Oietti della libreria Uroboro di Roma ci ha suggerito Marchiati, breve storia del tatuaggio in Italia di Cecilia De Laurentiis, Momo Edizioni e Body Act, Body Suspension, Piercing e Tatuaggi di Rote Zora, Agenzia X. Emanuela Furiosi e Tommaso Greco della casa editrice Book a Book fra i loro titoli hanno scelto di consigliarci Il viaggio della signora Moneta di Amy Fall alias Pecuniami e L'inutile straordinario viaggio di Orso di Marco Marazziti e Greta Pinto, entrambi ovviamente editi da Book a Book. La podcaster Valeria Montebello ci ha raccontato il romanzo Servirsi di Lilian Frischmann, edizioni EO. E infine lo scrittore Gianandrea Cerone ci ha invitato a leggere Ombre di Marco Vichi, Guanda. E come dice il famoso proverbio che ho appena inventato, non c'è 70 senza 71, quindi ci sentiamo fra un mese per la prossima puntata. Bye bye babies.
Ciao. Ciao. Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.